Buonasera da Andrea Monti. Benvenuti e benvenute a Popsera. In cui parleremo di alcuni argomenti che forse avrete sentito citare poco fa anche nei titoli del giornale radio. Dico già per esempio che dalle 20 parleremo della strage ferroviaria di Brandizzo, delle novità delle ultime ore. Adesso invece iniziamo da Caivano. Oggi c'è stata un'operazione di polizia, come avrete sentito, con circa 400 militari impegnati. Caivano, il comune in provincia di Napoli, dove, lo ricordo, due tredicenni hanno denunciato di essere state stuprate da un gruppo di sei adolescenti. Nelle scorse ore, prima di questa operazione di polizia, anche la visita di Giorgia Meloni. L'operazione di oggi a che cosa ha portato? Al sequestro di alcune decine di migliaia di euro, alla perquisizione di un appartamento trasformato, dicono le cronache, in piazza di spaccio, al sequestro di una Molotov, di 150 proiettili. Per un'operazione così in forze, diciamo, non proprio un risultato eclatante. Abbiamo provato a capire come hanno vissuto le persone che vivono lì questa operazione. Vi faccio sentire adesso un'intervista realizzata poco fa da Diana Santini con Bruno Mazza, che fa parte di un'associazione locale, si chiama Un'infanzia per Vivere.
Quindi, che cosa hanno fatto stamattina? Diciamo, stamattina non l'arma dei carabinieri, anche se, diciamo, nei 400 uomini impiegati per controllare il territorio, si sono incentivati di più nell'8B del Parco Verde. In queste case, da 8 mesi, diciamo che in alcune case di questo lotto c'erano due piazze di spaccio storiche, e i carabinieri gli hanno saldato, gli hanno murato le case a questi spacciatori e se ne sono andati da 8 mesi. E concentrare, diciamo, un'attenzione nell'8B, lì dove c'è stata, diciamo, un'attenzione particolare dell'arma dei carabinieri, vuol dire andare lì e perdere del tempo sostanzialmente, no? Però diciamo che poi ognuno può decidere di andare dove vuole, però, diciamo, per come noi viviamo il territorio, che da quando è arrivato qua Antonio Maria Cavallo, diciamo, 8 piazze di spaccio veramente che erano da 40 anni attive. Cioè non era un mese, capito come? Quindi erano tantissimi anni. E se il comandante le ha distrutte e lo sapevano tutti, è inutile andare lì in queste case per dimostrare cosa sostanzialmente? Che lo Stato c'è, ma lo Stato c'è se dà continuità di intervenire su quella che è la formazione dei giovani del territorio, offrendo loro lavoro, perché la repressione così com'è non serve a niente. Noi già siamo intervenuti, ma è inutile andarci, perché c'è l'8C che è ancora, diciamo, attiva, diciamo, le 4 piazze restanti delle 12 storiche al Parco Verde, e dire io all'8C ne sono andati di meno, non lo so perché in verità, però diciamo che l'attenzione per l'8B ma è da quasi 8 mesi in mano al comandante Antonio Maria Cavallo.
Quindi l'idea che vi siete fatti voi qual è?
L'idea che ci siamo fatti noi è che magari i carabinieri fanno un'operazione E la polizia viene per dire siamo pure noi. Cioè, magari è più un'idea che non si accordano tra di loro, più che il contrasto in sé, in qualche modo.
E anche un po' il fatto
Perché
che in questi giorni, no, ci sono molti riflettori puntati, quindi anche dal punto di vista dell'immagine, la politica, Meloni che è venuta, no? Adesso domani nei prossimi giorni c'è questo Consiglio dei Ministri,
sicuramente,
l'inasprimento delle pene.
sicuramente, diciamo, i referenti regionali. Provinciali, dei vari schieramenti politici hanno chiamato diciamo, varie realtà sul territorio per dire i nostri ministri sono arrivati, noi porteremo quello che voi ci chiederete, a giugno ci sono le elezioni sostanzialmente, no? Cioè, questo è anche il discorso da poter pensare, perché io se devo pensare io come ragazzo del territorio. Diciamo, dalla visita della Meloni e dei quattro ministri con lei e di tutto quello che si è mosso, diciamo, loro sono intervenuti solo sulla pulizia dell'area lotto A, cioè nel senso che lì dove doveva passare la Meloni sono stati tolti i cassonetti pieni di immondizia, l'ingombrante, tutto quello che è a terra da oltre 40 anni, perché qua tu devi pensare che la differenza non la facciamo, quindi tutto il lato tra la chiesa e la scuola. Lì, il lato dove poi diciamo, è arrivata il primo ministro, lì è stata bonificata, hanno creato l'erba, hanno sistemato delle cose che erano 40 anni che la gente non ha mai visto. Quindi già questo in sé, no? Per l'opinione pubblica che osserva, diciamo, cioè, non lo so se definirlo ancora a passerello, non lo so neanche come definirlo, perché diciamo sostanzialmente noi la speranza non la prendiamo, perché se qualcuno arriva qua e mette la faccia, vuol dire che noi dobbiamo sperare che realmente ci sia un intervento su quella che è la formazione che manca ai giovani, perché non sulla repressione, perché la repressione non serve da sé, lo Stato lo sa, se nel Parco Verde c'è il 20% di disoccupati, vuol dire che quel 20% arriverà a far parte di quella microcriminalità. E se noi interveniamo lì dove sono queste percentuali e offriamo lavoro, io penso che non servono i carabinieri sostanzialmente. Cioè, voglio dire, perché tu a noi offri l'alternativa, perché non tutti di quelli del 20% gli piace delinquere. Allora noi andiamo a salvare anche quel 5%, quell'8%, quelli che possono essere salvati, ma andiamo a diminuire, cioè andiamo a prevenire, andiamo ad offrire ai ragazzi già all'età adolescenziale un corso di formazione, un orientamento al lavoro.
Sì, no, certo, è chiaro. Senti,
Cioè,
adesso
questo è
c'è
quello
molta
che manca a
attenzione
noi.
sul vostro quartiere. Tu ci speri? Che cosa vi aspettate? Di che cosa avete paura?
Assolutamente, noi qua, diciamo, noi come Meridione, ma soprattutto in Campania, cioè la speranza è l'ultima a morire per noi. Quindi noi fin quando avremo gli occhi per vedere, la speranza resterà sempre impressa dentro di noi. Poi i cinque ministri
Intendo
qua,
dalla
il primo
politica, cosa
ministro.
vi aspettate?
Ma la politica sostanzialmente non ci siamo mai aspettati niente, perché se noi qua non ci fosse stato il pubblico o il privato, cioè le fondazioni, noi qua non saremmo neanche esistiti, cioè, capito? Ma non solo noi, tutto il terzo settore ci viene aiutato da fondazione. Se a noi Fondazione con il Sud da 10 anni è intervenuto pesantemente in questo territorio, andandoci a recuperare l'80% di infrastrutture che prprima erano lì dove la tossicodipendenza. Oggi ci sono centinaia di bambini che osservano delle cose diverse a quelle che anche io, vivendo il quartiere, ho dovuto osservare. Cioè, oggi abbiamo le infrastrutture, oggi sono dei campi di calcio, un campo di basket, un campo di tennis, un campo di pallavolo, ci sono i corsi per i ragazzi, la falegnameria, la ciclofficina, l'arte in bianca, la falegnameria. Cioè, voglio dire, abbiamo fondato una cooperativa sociale nel suo letto solo, proprio per dare ai giovani la possibilità di entrare all'interno del mondo lavorativo. Noi abbiamo alzato le mani allo Stato, ma da anni ormai. E allora lo Stato deve metterci sono in condizione di dare alle famiglie, alla comunità, al Parco Verde dei servizi che mancano da sempre. Perché anche lasciandoci qua ancora 23 sacchi di amianto, lì dove non è passato il primo ministro, cioè voglio dire, cioè, la gente vede nero, cioè, capito? Questa mi serve. Potenziamo la raccolta differenziata del Parco Verde. Va bene? Perché qua abbiamo ancora i sacchi di amianto, 23 sacchi di amianto da mesi. E dal 2006 erano sotterrati.
Era Bruno Mazza dell'associazione Un'infanzia per vivere sull'operazione di polizia di oggi a Caivano. Buonasera a Manuela Olivi.
Buonasera, mi sentite bene?
Sì, la sentiamo bene. Presidente della Casa d'Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Dire. Allora, perché l'abbiamo chiamata? Perché, come ricordavo poco fa, tutto quello che sta succedendo in queste ore a Caivano, attorno a Caivano, parte dalla denuncia di due tredicenni che riguarda stupro di gruppo, tra l'altro vicenda che si somma a quella di un'altra violenza di gruppo denunciata, quella di Palermo. E allora cominciamo da qui, cominciamo col chiederle una valutazione sulla risposta delle autorità a quello che è successo nelle scorse settimane.
Ma guardi, intanto sul territorio bisogna esserci, quindi le risposte date dalle autorità in sede centrale ritengo che siano sempre mancanti di uno sguardo attento su quello che si fa nella situazione specifica. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo da tanti anni ormai un'esperienza dove o tu sai di che cosa stai parlando oppure fare delle valutazioni di carattere generale non serve a nulla. Quindi questo intervento delle autorità, sì, va bene dire che ci siano, che prendano atto, voglio dire, di una situazione molto grave, però è una situazione che noi andiamo denunciando da tantissimi anni, cioè non è una situazione che nasce ieri. Certo, poi dopo ci sono le evidenze più eclatanti, ma che noi si dica che bisogna andare nelle scuole, si parli già da tanti anni con gli studenti e le studentesse per ragionare su quali sono le loro relazioni, su quali sono anche, diciamo, proprio gli scambi che fra di loro hanno, sul fatto che si parli anche con i professori, che si dica che necessita un'educazione sessuale che nelle nostre scuole non viene fatta. Beh, questo forse le istituzioni dovevano ascoltarlo anche un po' prima, non nel momento in cui succede il fattaccio e tu allora ti preoccupi, come si dice, di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, insomma. Però c'è ancora molto da fare, non è che non abbiamo più niente da fare, anzi, moltissimo.
C'è un altro motivo per cui l'abbiamo chiamata, e che l'ultimo, l'ennesimo femminicidio. Oggi a Roma è stato fermato dalla polizia un uomo che aveva avuto una relazione con Rossella Nappini, la donna di 52 anni uccisa ieri, e che è accusato di averla assassinata da inizio anno. I femminicidi di cui si è avuta notizia in Italia sono 78. Intanto le chiedo cosa le fa pensare semplicemente quest'ultimo femminicidio e l'avanzare del numero da inizio anno, numeri dietro a cui è banale, ma forse è necessario dirlo, ci sono le persone che sono morte e quelle a cui erano legate.
A me fa pensare alla rabbia di non avere seguito, diciamo, di non avere messo in sicurezza quella donna, forse di non avere, qui si dice che magari non ha fatto neppure nessuna denuncia, che ci fosse uno stalker, non lo so, tutto da appurare ovviamente, però c'è una grandissima rabbia, perché se le donne si ascoltano prima che vengano ammazzate, dopo non si fanno tutti questi ragionamenti che se fatti per tempo, con misure cautelari adeguate, tempistiche di intervento di polizia giudiziaria utili e anche di pubblici ministeri, si potrebbero veramente molto molto contenere. Purtroppo questo non è, cioè noi vediamo veramente la valutazione del rischio, del pericolo, la facciamo ormai come punto di riferimento costante al primo colloquio. Una volta non lo facevamo, adesso anche con la tardività, devo dire, a volte degli interventi, nonostante il codice rosso, diciamolo questo, noi siamo veramente molto allarmate, perché situazioni che potrebbero essere bloccate per tempo non lo sono.
Cosa pensate di quello che ha fatto su questo tema, sul tema della violenza di genere, finora il governo, e quello che potrebbe fare? Ci sono indiscrezioni sulle prossime possibili misure, per esempio istituire in ogni tribunale delle sezioni specializzate su questo tema, nuclei di polizia giudiziaria ancora specializzati nelle procure?
Allora, finora il governo non ha fatto proprio niente, perché sono state dichiarazioni, e va bene, peraltro il governo è anche in carica non da moltissimo, il lavoro viene da tutta una storia precedente, sono, ripeto, 20-30 anni che anche noi collaboriamo con le autorità, con il Ministero, col Dipartimento delle Pari Opportunità, per intervenire in modo utile. Però il problema è che tutte le volte che si decide di intervenire da un punto di vista politico istituzionale, si va sempre all'aggravamento delle pene, a delle indicazioni che sono molto più formali che sostanziali, perché se poi tu dai, ritorno al codice rosso che è l'ultima legge in campo, delle tempistiche che le procure non sono in grado di rispettare perché non c'è sufficiente personale della magistratura o della polizia giudiziaria, di che cosa stiamo parlando? Noi tutte le leggi che sono state fatte sui nostri temi sono a invarianza finanziaria, cioè non ci si mettono i soldi. Quindi se vogliamo fare cose senza gli strumenti poi per farle camminare, non servono, cioè le affermazioni di principio non le vogliamo più.
Nelle scorse ore è stato pubblicato un articolo del New York Times proprio sulle vicende di violenza sessuale di cui parlavamo poco fa, sull'Italia, un articolo in cui si parla di un'estate di crimini orribili e si analizza anche, tra le altre cose, il modo in cui in queste vicende si inseriscono i social network. Le chiedo proprio una valutazione più complessiva su questa estate, che da una parte si potrebbe dire, guardando per esempio il numero dei femminicidi, è tristemente in linea con quello che succede negli ultimi anni in Italia, dall'altra forse ha qualche elemento di novità o specifico.
Ma noi l'abbiamo sempre avute le estati calde, credo che non sia niente di nuovo, mi viene da dire, purtroppo sul fronte occidentale, e non credo che mettere sempre l'attenzione solo sui femminicidi nemmeno sia utile. I femminicidi sono gravissimi e sono la punta dell'iceberg di una situazione di violenza generalizzata che abbassa il livello di età delle donne che sono interessate a questa violenza. Questo ci preoccupa moltissimo e quindi su questo bisognerebbe cominciare a intervenire anche dal punto di vista dell'informazione, cioè non fare solamente cioè alzare la voce quando succede qualcosa, ma continuare a fare informazione su questi temi, e gli uomini dovrebbero cominciare a farsi tante domande come essere al fianco delle donne in tutto questo contesto che vediamo, perché noi abbiamo bisogno anche di uomini che si impegnino, non solo donne, su questo tema.
Manuela Olivi, grazie per essere stata con noi.
Prego, arrivederci.
Fight the future, can't fight what I see, 'cause people they come together, people they fall apart, and no one can stop us now, 'cause we are all made of stars. Efforts of lovers left in my mind, I sing in the reaches, we'll see what we find. Stop us now, 'cause we are all made of stars. feel it in me. Growing in numbers, growing in peace. As people that come together, people that fall apart. No one can stop us now.
Tra poco, dopo la pubblicità, Martina Stefanoni con Ascolta Cile, il nostro spazio quotidiano in vista di lunedì prossimo, quando saranno passati 50 anni dal colpo di Stato contro Salvador Allende. Alle 19.30 il giornale radio, subito dopo Metro Regione. Pop Sera torna alle 20 fino alle 21. Vi aspetto.
Escucha Chile.
Escucha Chile.
Ascolta Cile. Storie e cronache a 50 anni dal golpe contro la democrazia.
Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Ascolta Cile. Io sono Martina Stefanoni. Ascolta Cile, che è un percorso nella memoria che abbiamo deciso di organizzare, di preparare questa settimana in vista dell'11 settembre, data in cui cade il 50° anniversario del colpo di Stato in Cile. Ieri nella prima puntata abbiamo un po' presentato quello che di fatto è il personaggio di questa storia, Salvador Allende, ma come accade in tutte le grandi vicende che hanno segnato la storia del mondo, la grande storia, quella appunto degli eventi e dei personaggi che sono diventati celebri, si intreccia con la piccola storia, potremmo chiamare, quella fatta dagli uomini, dalle donne ordinari e dalle loro azioni che poi diventano in qualche modo straordinarie. Oggi quindi, come avevamo un po' anticipato ieri, vi racconteremo le storie di quattro cileni, tre uomini e una donna, che in qualche modo hanno fatto la storia. L'11 settembre del 73, quando il generale Pinochet, alla guida dell'esercito, prese il potere, attaccò via terra e bombardando con dei caccia il palazzo presidenziale della Moneda. Allende morì nel corso dell'attacco e per anni la causa della sua morte rimase controversa tra chi sosteneva che il presidente cileno si fosse ucciso e chi invece portava avanti la tesi dell'omicidio. 38 anni dopo, nel 2011, una nuova autopsia effettuata sul corpo riesumato di Allende, divulgata poi dal Servizio Sanitario di Santiago, ha confermato la tesi del suicidio. I risultati dell'autopsia vennero pubblicati a luglio 2011. Noi, a maggio di quell'anno, del 2011, quando venne di fatto formata la squadra che avrebbe poi fatto l'autopsia, abbiamo intervistato Patricio Bustos, che era il direttore del servizio medico legale che poi avrebbe appunto diretto l'autopsia. Sentiamolo.
Per una persona che come te ha vissuto sulla propria pelle gli eventi drammatici del 73 in Cile, che cosa significa 35 anni dopo trovarsi nel tuo ruolo?
Significa, come hai detto te nella tua domanda, compiere bene questo ruolo. Cioè io devo fare parte di un'equipe che sta lavorando per restituire in Cile la verità e la giustizia in confronto di quei drammatici fatti che sono in mezzo a questo dramma che è stata la dittatura di Pinochet. E pertanto lavorare con il corpo di Allende cercando la giustizia, cercando la verità, in ogni modo significa personalmente un rinforzo alle idee che ci hanno portato a tanti a lottare contro la dittatura.
Come mai è così importante, secondo te, arrivare alla verità anche se è passato così tanto tempo?
È perché sulla verità si costruisce la giustizia, sulla giustizia si costruisce una migliore democrazia e su questa si costruisce un migliore paese. Non una nazione più giusta, eccetera, non è una cosa da improvvisare, è una cosa da costruire giorno dopo giorno, anno dopo anno, e questo si costruisce con i fatti, no? Le notizie che dicono che si è suicidato, che questo è morto in strane circostanze, che questo forse è successo, contribuisce soltanto a nascondere le verità, a costruire le menzogne, e non c'è dubbio che tutte le dittature si costruiscono su menzogne.
Qual è l'importanza e il significato politico nel Cile di oggi di arrivare a capire la vera causa della morte di Salvador Allende?
Viene considerata molto importante dalla gente comune, ma anche ci rendiamo conto che ancora il Cile come nazione è vista dappertutto, in tutto il mondo, con occhi critici rispetto alle capacità che abbiamo noi di ristabilire un paese dove ci siano le condizioni per la giustizia, per applicare la giustizia, per applicare le sanzioni, per mettere in prigione i criminali, per tutte queste possibilità che non siano dichiarazioni ma che siano fatti. Ristabilire la verità significa senz'altro cercare anche le conseguenze di questo, cioè se si conferma la tesi del suicidio di Allende è una cosa, se per caso si aprisse la possibilità di un omicidio, della partecipazione di terzi, di altre persone, ovviamente che la giustizia dovrebbe cominciare a cercare questi responsabili, e quindi non si sarebbe senz'altro una cosa minore. Si sa benissimo chi sono state le persone, Pinochet ed altri, che hanno dato gli ordini, però bisognerebbe anche cercare chi sono quelli che hanno colpito le armi, chi sono quelli che hanno esploso le bombe, chi sono quelli che hanno bombardato il palazzo della Moneda, eccetera.
Ci sono molti altri casi, meno celebri, diciamo, di morti irrisolte legate al golpe del 73. Quanti sono?
Noi stiamo parlando di 726 persone. Le più conosciute sono Allende, sono José Toá, l'ex ministro di Allende, e anche Bachelet, il padre della presidenta Bachelet. Però sono 726 persone che sono state assunte in un giudizio nelle corti di giustizia di Santiago, che ha dato le ordini di procedere a fare la revisione di tutto l'intorno di questi morti per cercare di stabilire la verità. il servizio medico legale quello che deve fare come organismo forense, cui sono a capo, è cercare tutti gli elementi di prova per dare ai giudici la possibilità di ristabilire la verità e di applicare la giustizia.
Quindi ci sarà giustizia anche per loro prima o poi?
E giustizia prima di tutto in quelle che non ci sono più in Cile perché sono stati ammazzati, senz'altro che c'è un dovere anche morale, però in questo caso stiamo parlando di giustizia piena, di giustizia chiara, di giustizia per tutti, anche per le vittime della dittatura.
Ecco, quando poi Pinochet ha preso il potere e ha governato fino al 1990, la dittatura che ha alimentato, che ha portato avanti, che ha guidato, è stata veramente brutale e violenta. La tortura veniva usata sistematicamente contro gli oppositori politici, così come le violenze sessuali, anche in questo caso, come abbiamo visto accadere molto spesso, il corpo delle donne è stato usato come arma di guerra, di fatto. E Camilla Maturana è un'avvocata femminista cilena che ha indagato gli abusi sessuali condotti proprio durante la dittatura di Pinochet in Cile.
Io sono Camilla Maturana.
Sono Camilla Maturana, sono cilena, sono femminista, sono avvocato e lavoro da 15 anni sul tema della difesa dei diritti umani delle donne.
15-20 anni in organizzazione femminista dei diritti umani.
Tutta la parte della violazione dei diritti delle donne in epoca di dittatura è un tema grande al quale non si è data l'importanza che merita, o sì?
È la partecipazione delle donne come agenti di cambio.
La partecipazione delle donne è stato un elemento di cambiamento importante e quindi anche le donne sono state oggetto di repressione. E sì, non sembra essere un tema troppo rilevante nei discorsi e nelle analisi. Forse ora per i 40 anni se ne parla di più. In radio e in TV è un aspetto che viene analizzato. Le donne perseguitate erano le donne militanti dei partiti e dei movimenti aderenti all'Unidad Popular, ma anche le partner, le fidanzate e le mogli dei militanti.
E anche le donne che erano pareja dei militanti.
Quindi una vendetta pura e semplice.
È parte dell'autorità delle donne, finalmente. È parte delle donne, sono intanto son la hija de, la pareja de, la madre de.
Fa parte di quella cosa per cui le donne sono la figlia di, la fidanzata di, la madre di, un ruolo di esistenza in funzione di qualcun altro. E le donne, in questa politica di repressione perpetrata dagli agenti dello Stato, sono state, oltre che torturate, anche stuprate e hanno subito gravissime forme di violenza sessuale. Come ti dicevo, la violenza che si dirige non solamente contro le militanti, ma anche contro le compagne dei militanti, è un tipo di tortura specifico. La tortura adotta una sua specificità quando si tratta di donne. E naturalmente esistono le desaparecidas, sono state uccise molte donne dopo essere state violate e torturate. La violenza sessuale è comune in ogni guerra e nei conflitti armati, e il Cile non è stato un'eccezione. Le donne sono state violentate dagli agenti dello Stato, da persone, con oggetti, con animali, in gruppo. È stata applicata a loro elettricità ai genitali, all'ano, ai capezzoli. Sono state denudate sistematicamente, minacciate di violenza, obbligate ad assistere a stupri. Erano colpite al ventre se erano incinte, sottomesse ad aborto forzato. A 30 anni dal golpe, con l'inchiesta Valec, finalmente lo Stato del Cile riconosce che tutto questo era successo, che era successa una cosa che tutte noi donne sapevamo già. Anche perché la violenza sessuale è una strategia bellica per danneggiare il nemico, perché invadendo il corpo del nemico lo umilio. Ma che si dirige anche contro quelle donne che hanno rotto lo stereotipo e che hanno varcato i confini che la società impone loro, perché si sono occupate di politica, che è un territorio maschile, e hanno partecipato per produrre cambiamenti sociali. La violenza contro il corpo delle donne ha come scopo imprimere sullo stesso corpo un segno di annichilazione a ognuna delle singole e alle donne come collettivo, come un messaggio. Fa parte di un filo che percorre la storia. Oggi stiamo vedendo che la violenza sessuale continua a far parte del modus operandi della repressione della polizia.
Del modus operandi della repressione policiale.
Oggi in Cile?
Ora in Cile, desde il 2011,
Dal 2011, nel 2012, 2013, con questi movimenti che si sono alzati a difesa dei diritti universali di partecipazione civica, la repressione delle autorità contro le donne e le ragazze ha la forma di repressione sessuale. Le ragazze vengono spogliate quando arrivano in commissariato, vengono colpite sui seni e sulla vagina. Gli insulti hanno una chiarissima connotazione sessuale. Quando una ragazza viene fatta salire su un cellulare, sali, puttana rotta in culo, sali, puttana lesbica. C'è una degradazione delle donne che partecipano al movimento sociale che si dirige alla sessualità. Sappiamo anche da chi partecipa a queste manifestazioni, ma anche dalle testimonianze delle ragazze che vengono a denunciare alle nostre istituzioni, che il messaggio è fondamentalmente tornatene a casa, vai a curare i bambini.
Andate a casa, andate a cuidare los niños.
Insomma, resta nel tuo ruolo.
Por eso nosotros lo vemos como un continuo, porque son es el mismo tipo de insultos que recibían las mujeres chilenas, las mujeres argentinas.
È per quello che lo consideriamo come un unico filo. È lo stesso insulto che ricevevano le donne chilene, le argentine, le brasiliane da parte degli agenti dello Stato. E la violenza sessuale purtroppo non è stata un eccesso, un'esagerazione. Ha sempre fatto parte, in modo sistematico, della politica di repressione in tutto il paese e da parte di tutti gli agenti dello Stato. L'aviazione, la marina, l'esercito, i carabinieri, la polizia investigativa, persino la polizia penitenziaria. La violenza sessuale ha colpito donne di tutte le età, ragazzine, anziane, giovani adulte, e fu una pratica, come riconosciuto nell'inchiesta Valec, che è stata perpetrata in tutti i centri di detenzione. Ora, ciò che vediamo a 40 anni di distanza, dopo che lo Stato ha riconosciuto il fatto, è che permane una totale impunità. Questo ci preoccupa moltissimo, perché non esiste ancora in Cile nessun tipo di condanna in cui sia stata riconosciuta a qualcuno la responsabilità di una violenza sessuale.
Establecido la responsabilità di un agente statale per le violazioni ni altre forme di violenza sessuale.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Nana Tijoux, cantante d'MC franco-cilena che da anni scrive e rappa sull'ingiustizia sociale, una cantante femminista, arriviamo al prossimo personaggio di oggi. A volte le azioni di una singola persona hanno il potere un po' di cambiare il corso degli eventi. A volte basta anche solo una parola, una presa di posizione coraggiosa in un momento in cui dire la propria opinione può voler dire anche morire. Questo è un po', come vi dicevo, il senso della puntata di oggi, e la storia che adesso vi raccontiamo è proprio emblematica delle potenze, della potenza che le scelte di ogni persona possono avere. Nel 1988, dopo 15 anni di dittatura, Augusto Pinochet, di fronte alle crescenti pressioni internazionali, è costretto di fatto a chiedere un referendum sulla sua presidenza. I sondaggi restano incerti fino a pochi giorni prima, e per questo nell'autunno di quell'anno un uomo decise di esporsi per il no. Quell'uomo è Carlos Caselli, uno dei più grandi calciatori della storia del Cile. Lo chiamavano addirittura il re del metro quadro, perché se prendeva palla in area era gol.
Io fui sequestrata de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas.
Nello spot si vede una donna sulla sessantina seduta su un divano a fiori che dice: sono stata sequestrata e picchiata brutalmente. Le torture fisiche sono riuscita a cancellarle, quelle morali non posso dimenticarle. Per questo io voterò no.
Non credo che le vorrei tan facile. Non se me pueden olvidar perché aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no. Perché pare che il dia di...
Poi l'inquadratura si allarga, sulla parete si vede il gagliardetto del Colo Colo, che era la squadra più titolata di Santiago del Cile, e sullo schermo appare proprio Caselli, che dice: anche io voterò no perché i suoi sentimenti sono i miei, perché questa donna meravigliosa è mia madre.
Perché sua allegria, che già viene, è mia allegria. Perché i suoi sentimenti sono i miei sentimenti. Perché il dia di mañana possiamo vivere in democrazia. Libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir, porque esta linda señora es mi madre.
Qualche giorno dopo quello spot, il Cile votò no, mettendo fine quindi alla dittatura di Pinochet. Allora, noi sentiamo proprio il racconto di questo episodio che ci ha fatto lo stesso calciatore, Carlos Caselli.
Ese día nosotros estábamos en la concentración de la selección chilena de fútbol.
In quei giorni ero in ritiro con la nazionale cilena per preparare la partita contro l'Unione Sovietica. Era lo spareggio per andare ai mondiali di Germania del 1974. E la prima cosa che ricordo fu una grande incertezza. Sentivo i rumori, poi scoprì che era il bombardamento della Moneda. Avvertivo la confusione da parte di tutti, ma non avevo nessuna notizia certa. In ritiro noi giocatori eravamo senza radio o giornali, completamente isolati.
Ricordi le sensazioni che provasti?
La tristezza per prima cosa, e poi lo spaesamento perché non sapevamo che fare, e ancora il timore, la paura, il terrore e la pena per il sacrificio della nostra gente. Soprattutto la tristezza per il pensiero che là fuori c'erano dei fratelli che uccidevano altri fratelli.
Tua madre subì un sequestro e la tortura, ci fu un accanimento del regime nei tuoi confronti per le tue posizioni da dissidente e per la tua celebrità?
Io direi che...
Per molti fattori negli anni di Augusto Pinochet anche gli sportivi subirono la repressione del regime. Molti sono stati colpiti, più di uno torturato brutalmente.
Nel 1973 sei andato a giocare in Spagna, Levante prima ed Espanyol poi. Fu il tuo un esilio?
Esilio o no?
No,
non l'ho mai vissuto come un esilio. Una squadra spagnola mi ha offerto un contratto e io ho accettato.
Dalla Spagna riuscivi ad avere notizie di quanto avveniva in Cile?
Sì, nel mondo si sapevano molte più cose di quante non ne sapesse la gente in Cile. Lì i giornali, la radio, tutti i media erano controllati dalla dittatura.
per la dittatura.
Potevi tornare in Cile in quegli anni?
Io dovevo tornare in Cile in quel periodo e dovetti farlo alla fine dell'anno 1978 perché mia madre, che aveva subito tutta la cattiveria della dittatura, stava male e io ho sentito la necessità di stare con lei e con i miei cari.
Nel 1988 fosti in prima fila nella battaglia per il referendum democratico. Fu una battaglia complicata quella?
Sì, io diria che il 90% di un paese democratico voleva volvere alla
democrazia. Io sapevo che il 90% del paese voleva tornare alla democrazia. In Cile c'è gente di sinistra buona e gente di destra buona. Credo che il paese in quel momento e sempre avesse solo bisogno di vivere in pace e tranquillità.
Perché tu, che eri un ricco e famoso calciatore, hai sentito il bisogno di avere un ruolo politico?
Perché io sono prima di tutto un essere umano che vede le cose, che prova sentimenti, che soffre quando si trova di fianco a un altro essere umano che soffre.
Cosa ricordi del giorno del referendum che ha posto fine al regime di Pinochet?
Io diria che va tutto il mondo a votare con molta tranquillità.
Il primo ricordo era questa fila di gente che andava a votare con il volto molto sereno, tranquillo. Esteriormente era così, ma dentro eravamo tutti molto nervosi. Io ho compreso perché quelle elezioni erano troppo importanti.
Che paese è il Cile oggi?
Oggi è un Cile medio convulsionato, medio complicato.
Oggi è un Cile più tranquillo, un paese meno confuso e difficile. Tuttavia ci sono personaggi di allora che continuano a resistere al potere, non fanno nulla, non lavorano per far sì che il paese diventi migliore.
È un paese diviso oggi il Cile?
È un paese diviso, disgraziatamente.
Sì, è un paese diviso, disgraziatamente. Diviso soprattutto perché chi comanda non si rende conto che la gente vuole solo vivere in tranquillità.
Il Cile conosce la propria storia?
Sì, molto, la conosce e sa quali errori sono stati fatti in passato, solo che alcuni continuano a commettere gli stessi errori.
C'è ancora il pericolo che simili tragedie si ripetano?
No, io credo che no, perché non è che lui arte che Stati Uniti, tutto il tempo in tutto questo.
No, io personalmente credo di no, perché non dobbiamo dimenticarci del ruolo degli Stati Uniti nella vicenda. E poi oggi il paese ha sviluppato una maggiore coscienza sociale.
La battaglia nei tribunali va avanti tutt'oggi, il popolo cileno avrà giustizia?
Nei tribunali ci sono stati e ci sono giudici che hanno fatto di tutto e che non smettono di lottare per scoprire tutta la verità. Ma oggi ci sono ancora più di 1000 desaparecidos, ne sono stati trovati solo 300 e sarebbe importante per il paese sapere dove sono quelle persone. Per ora dobbiamo andare avanti per avere sempre più democrazia ed equità.
La domanda del Cile è per una via democratica che tutto sia un poco più equitativo.
Muchas gracias, Mr. Caselli.
Saluto a tutta Italia.
Anni dopo la fine della dittatura di Pinochet, nel 1998, quindi 8 anni dopo, due avvocati intentarono una causa contro Pinochet, che all'epoca era senatore a vita, ottenendole l'impeachment e poi l'arresto. I due erano Gladys Marin e Eduardo Contreras Mella, che ha poi raccontato tutto il processo in un libro pubblicato nel 2003, Il Desaforado. Eduardo Contreras Mella fu perseguitato da Augusto Pinochet e fu costretto in esilio a Panama, in Messico e a Cuba, dove rimase per 15 anni. Al suo ritorno in Cile si dedicò anche alle numerose vittime di violazioni dei diritti umani. Noi qualche anno fa lo abbiamo intervistato.
Alla fecha de septiembre de 1973 yo era un joven diputado.
In quell'epoca io ero un giovane deputato di Unità Popolare e sto parlando con te perché sono vivo. Sono vivo perché la notte di lunedì 10 settembre del 1973 ero nella mia città, Chillán, che dista 400 km da Santiago. La mattina dopo, molto presto, dovevo partire per la capitale per andare al Palazzo della Moneda per una riunione. Il presidente Salvador Allende avrebbe dovuto spiegare a tutti i parlamentari di Unità Popolare i dettagli relativi al plebiscito per risolvere la crisi politica in corso in quelle settimane, una crisi in Cile tra la sinistra e i democratici cristiani, un plebiscito che forse, non lo sapremo mai, avrebbe potuto evitare il golpe.
Nunca lo sapremo, pudo aver evitato il golpe.
Ricordo un viaggio verso Santiago tranquillo, sereno. Poi alla radio ho sentito la notizia dell'attacco, del colpo di Stato. La riunione chiaramente non si è tenuta e per me è iniziato un lungo periodo di clandestinità, anni di esilio. La mia fortuna è stata di essere un parlamentare giovane, poco conosciuto a Santiago. Per questo è stato possibile nascondermi. Sono scappato tramite l'ambasciata di Panama, ho vissuto a Cuba e in Messico. È un ricordo doloroso per me quanto successo. Ho ancora negli occhi la sera dell'11 settembre i cadaveri che galleggiavano sulle acque del rio Mapocho. È in esilio che alcuni di noi hanno maturato la convinzione che potevamo avere giustizia. Quando è il via al governo di Patricio Aylwin, che peraltro fu uno dei golpisti, mi sono convinto che ci fossero le condizioni per presentare una denuncia presso il tribunale, invocando la difesa dei diritti umani. 10 anni dopo, nel 1998, quando già in Spagna avevamo presentato diverse denunce contro Augusto Pinochet, in Cile prese in mano il caso Juan Guzmán, figlio di un grande poeta cileno che in passato aveva appoggiato il regime. Guzman però si rivelò una persona di gran sensibilità e onestà e si mise ad investigare. Sentì numerosi testimoni, documentò le brutalità subite dalle vittime, soprattutto dalle donne, fatte stuprare dai cani, dai militari, pensate. Contro Pinochet si aprirono oltre 300 processi. Furono processi per l'operazione Condor, per le carovane della morte, per la violazione dei diritti umani, eccetera, eccetera, e si arrivò al giorno in cui Pinochet finì a giudizio. La condanna, il suo esilio hanno dimostrato all'opinione pubblica che si è trattato di un dittatore sanguinoso, oltre che di un ladro e di un corrotto. Questo era Augusto Pinochet.
Credo che le mostrarono all'opinione pubblica nazionale e internazionale.
È stato un bene per tutti che sia stato condannato, perché quando parliamo di crimini contro l'umanità, a soffrire è tutta l'umanità e non solo il Cile, e tutti quanti hanno il diritto che una cosa del genere nel mondo non succeda mai più.
Non solo Cile, è il conjunto di cittadini e cittadine di tutta la terra che hanno il diritto a che questo nunca mai succeda.
Con la storia di Eduardo Contras Mela si chiude la puntata di oggi di Ascolta Cile. Noi ci sentiamo domani alla stessa ora. Il tema di domani sarà il golpe visto dall'Italia. Allora vi saluto con un altro brano di Ana Tijoux, per parlare, passiamo dal Cile di ieri al Cile di oggi, con Rebellion de Octubre, che parla proprio dell'estallido sociale di cui parleremo nelle prossime puntate, che è scoppiata in Cile nel 2019. A domani!
De la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre.
Seconda parte di Pop Sera, ancora buonasera da Andrea Monti. Staremo insieme fino alle 21. Parleremo molto della strage ferroviaria di Brandizzo, delle novità delle ultime ore. Nell'ultimissima parte, tra le 20.30 e le 21, parleremo anche di qualcos'altro, di immigrazione, di Amazzonia anche. Cominciamo però appunto da Brandizzo, la strage in Piemonte, dove nella notte tra il 30 e il 31 agosto 5 operai sono stati travolti da un treno e sono morti mentre lavoravano sui binari. Oggi, come forse avrete sentito anche nei nostri giornali radio, la giornata è stata segnata dalla diffusione di un video girato da Kevin Laganà, uno dei lavoratori morti nello schianto.
Io guardo il segnale appena di coppia. Uscirà con la palla, perché i treni passano qua, devo passare l'ultimo treno. Nel 2040 c'è l'ultimo treno. Ragazzi, se vi dico treno, andate da quella parte.
Se vi dico treno, andate da quella parte. La voce potrebbe essere quella di Antonio Massa, che era sul posto per conto di RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Massa quindi avrebbe autorizzato gli operai a lavorare, pur sapendo che non era ancora passato l'ultimo treno. Il video è impressionante, perlomeno a me personalmente ha fatto impressione vedere questo lavoratore che si riprende col cellulare poco prima di morire, in un filmato salvato sul suo profilo Instagram, ma mai pubblicato sul social network. Gli avvocati di due degli operai che sono morti si sono detti molto dispiaciuti per il fatto che il filmato avvocati delle famiglie naturalmente, per il fatto che il filmato sia diventato pubblico senza che prima lo sapessero sia gli stessi avvocati sia la famiglia dello stesso Laganà, ma hanno sottolineato anche l'importanza di questo video per le indagini. Hanno detto: dalle immagini sembrerebbe emergere un modus operandi non occasionale, con direttive impartite ai lavoratori assai pericolose. Io do la buonasera a Francesca Ghirra, deputata dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
Buonasera.
E a Eugenio Stanziale, segretario nazionale FILT CGIL.
Buonasera.
Non la sentiamo benissimo, forse.
Buonasera.
Forse è in viaggio. Allora, perché vi abbiamo chiamato? Perché, anche questo forse lo avete sentito nei giornali radio, alla Camera, alle commissioni trasporti e lavoro, ha parlato oggi l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Giampiero Strisciuglio, oltre agli stessi rappresentanti dei sindacati. Vi riporto brevemente alcune delle sue frasi, forse più significative. Ha detto: l'avvio delle lavorazioni è tassativamente subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione scritta all'interruzione della circolazione dei treni. I lavori con l'occupazione dei binari sono sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni e comunque svolti in intervallo di orario prestabilito, che deve essere formalmente autorizzato per iscritto dall'operatore della circolazione dei treni. Quindi non solo ci vorrebbe un'autorizzazione, ma dovrebbe anche essere scritta. Allora, sia Francesca Ghirra sia Eugenio Stanziale hanno partecipato all'audizione di oggi. Cominciamo dalla deputata Ghirra e le chiedo intanto un po' di raccontarcela, a partire proprio da quello che ha detto l'amministratore di RFI su quello che hanno detto i sindacati. Tra poco chiamo in causa Stanziale.
Sì, intanto l'amministratore ha ribadito, insomma, ovviamente la vicinanza alle famiglie, ha ricordato anche le parole del presidente Mattarella appunto sui morti e gli incidenti sul lavoro. Insomma, sono cose che non dovrebbero mai capitare, non dovrebbe mai succedere che chi esce per andare a lavorare e non faccia rientro a casa. Insomma, quanto sta emergendo in questi giorni è molto preoccupante, così come è preoccupante quello che è emerso durante le audizioni. Diciamo che nel contesto generale della serata di oggi l'audizione della DDRFI è stata quella meno incisiva, perché sottolineando più volte che ci sono le indagini in corso e quindi non fosse possibile entrare nel merito della vicenda specifica, si è sottratto anche a dare delle risposte su questioni più generiche che sono state poste dai colleghi e che poi sono emerse anche durante poi le audizioni delle parti sociali, quali appunto l'esistenza sicuramente di protocolli che lui ha definito inderogabili, ma su cui si sovrappongono le pratiche, come appunto nel caso di Brandit abbiamo visto hanno messo a repentaglio la vita di 5 persone. E quindi tutta la questione della gestione dei subappalti a cascata, che non riescono a garantire la qualità del lavoro e soprattutto la sicurezza, la disapplicazione dei contratti collettivi nazionali, perché appunto l'ADI non ha dato risposta su questo, però i sindacalisti sottolineavano come nessuna delle aziende che subappalta gli appalti di RFI applica i contratti con le TV nazionali. E tra l'altro c'è anche un'anomalia, diciamo, nella gestione dei subappalti, perché non ci sono in ballo delle lavorazioni specifiche che richiederebbero la necessità di un subappalto, ma sembrerebbe che queste modalità siano fatte solo per ottenere dei risparmi, e penso che da parte di una società che lavora, che gestisce la rete ferroviaria dello Stato, queste modalità non siano accettabili.
Vado da Eugenio Stanziale, credo naturalmente di restare in linea Francesca Ghirra, vado da Stanziale, segretario nazionale FILT CGL, a cui chiedo innanzitutto a sua volta un commento all'intervento dell'amministratore delegato di RFI e poi di dirci secondo lui che cosa è stato detto di più significativo da parte del suo sindacato in questa audizione, ma dei sindacati in generale.
L'amministratore delegato, come tutti gli amministratori delegati, non ha fatto nient'altro che pulirsi la coscienza. Quando capitano questi eventi, la colpa è sempre, le responsabilità sono sempre dei lavoratori. L'amministratore delegato non ha fatto che rispettare questo copione ormai un po' stantio. Aggiungerei pure che in realtà c'è un problema che nessuno vuole far emergere. In questo contesto in cui noi l'abbiamo chiamato la frenesia del profitto, tutto si deve fare affinché ci sia o un guadagno sicuramente per l'azienda o risparmio per altre aziende, si scaricano tutte le responsabilità e le colpe sui lavoratori che sono purtroppo le vittime di questo sistema. Ora, i protocolli esistono, certo che esistono, però se quando esistono i protocolli tacitamente partendo da, diciamo, da chi dovrebbe farli rispettare, chiude un occhio, si rivolta da un'altra parte, non li fa rispettare, quello che non dovrebbe essere accade, perché diventa una prassi consolidata. Da questo punto di vista noi pensiamo che in realtà c'è necessità, soprattutto in questo mondo della manutenzione, che è un mondo ricco, ho detto che gli appalti non sono appalti come in tanti altri, diciamo, settori merceologici del nostro paese poveri, è un appalto ricco, probabilmente c'è bisogno quindi di un controllo sugli atti, partendo dalle gare e arrivando fino ai cantieri, ma secondo noi, come abbiamo già detto in audizione, questo controllo non dovrebbe essere fatto dalla stessa RFI, ma probabilmente da una società della holding che sia preposta a questo, per evitare appunto commistioni di qualsiasi tipo. Poi un'altra cosa che abbiamo chiesto, e credo che alla luce di quella che ormai è una strage sul lavoro che sta avvenendo nel nostro paese, che ci sia una procura nazionale per la sicurezza, sulla sicurezza, perché si disperdono competenze, tante procure, come nel caso in questione, sono piccole procure, non c'è personale, non ci sono magistrati, cioè c'è necessità di ripensare completamente, diciamo, anche il modello della sicurezza. E noi chiediamo che, a prescindere da quelle che dovranno essere poi i nostri interlocuzioni con l'azienda per quanto riguarda RFI e con gli appalti per quanto riguarda chiaramente tutto il mondo che lavora negli appalti, bisogna dare quegli strumenti necessari perché si possa intervenire tempestivamente in questi casi, accertare, come è giusto che sia, responsabilità, se responsabilità ce ne saranno, ma soprattutto alla luce delle conoscenze poi agire tempestivamente per mettere in essere tutte quelle procedure appunto necessarie per far sì che l'errore non avvenga più, in questo caso per un errore mortale.
Stanziale, oggi sono emerse due testimonianze anche a livello, sono emerse a livello mediatico, non nel senso che le testimonianze sono avvenute oggi, ma appunto i mezzi di comunicazione hanno riportato le testimonianze di ex operai di RFI sulla strage ferroviaria di Pioltello. 25 gennaio 2018 un treno uscì dai binari, morirono 3 persone, uno dei due ex operai ha parlato di lavoratori che facevano manutenzione sulla ferrovia mentre un collega faceva da scorta, guardava a destra e a sinistra se stavano arrivando treni e nel caso li allertava con un fischietto per farli uscire. Un altro ex operaio ha detto, leggo testuale, praticamente eravamo in 3 colleghi, in punti critici si metteva uno a monte, uno a fare avvistamento in grado di dire guarda io ti avviso quando sta arrivando il treno, se tu però non mi dai conferma io il treno lo fermo. Allora, Parto anche da questo per chiederle, per farle la domanda che forse ci si sta facendo di più dopo la strage di Brandizzo, perlomeno per quanto se ne sa, per quanto ne sapete voi innanzitutto, quanto sono diffusi comportamenti di questo tipo?
Magari questo rispondo alla domanda con quello che ho detto prima, il tema vero che c'è questa, ribadisco, questa premesia del profitto che purtroppo permea anche i comportamenti di lavoratori e lavoratrici. È chiaro che se fai tutto quanto sotto continua tensione, sotto continua pressione, eventi di questo tipo possono cadere, ma io però la cosa che a noi preoccupa e che abbiamo fatto presente sia quando abbiamo fatto il tavolo con l'RFI subito dopo l'evento, sia oggi in audizione, che insomma in un mondo in cui parliamo di intelligenza artificiale, è possibile mai che su fenomeni in cui potrebbe entrare una tecnologia più avanzata ci sta il risparmio anche sulla tecnologia? Cioè delle cose del genere potrebbero essere evitate con tecnologie che oggi sono veramente alla portata di tutti.
Torno da Francesca Ghirra, deputata dell'Alleanza Verdi e Sinistra, che ha partecipato come Eugenio Stanziale all'audizione di oggi, per chiederle, secondo lei, che cosa ci dicono nel complesso le due notizie di questa giornata legate alla strage di Brandizzo, quindi questa audizione, ma anche il video di cui parlavamo poco fa di uno dei lavoratori che è morto, video appunto in cui si sente dire, se dico treno spostatevi.
Purtroppo testimonia che c'è un problema strutturale nel nostro paese nella gestione della sicurezza sul lavoro, ai noi, non solo nel caso del trasporto ferroviario, e questo nonostante siano state approvate alcune norme a cui poi non sono seguiti decreti attuativi da parte del Ministero del Lavoro, e sia stata approvata una risoluzione nella scorsa legislatura che adesso è stata ripresentata in Senato come mozione. Io credo che sia un tema su cui non ci può essere un atteggiamento dilatorio e di sciateria, bisogna intervenire assolutamente, perché davvero il problema è che noi affrontiamo i problemi della sicurezza sul lavoro quando si verificano degli episodi di questo genere, delle vere e proprie stragi. I morti sul lavoro ormai non si contano nel nostro paese, ed è una situazione assurda, e quindi dobbiamo cercare di evitare che si ripetano degli episodi di questo tipo intervenendo in maniera più incisiva. E io credo che da parte nostra ci sarà assolutamente una sollecitazione in questo senso. Anche la collega Gribaudo insomma ha sottolineato che la commissione d'inchiesta che si occupa proprio degli incidenti sul lavoro chiaramente lavorerà per fornire degli elementi di conoscenza, ma soprattutto anche degli strumenti per garantire maggiore qualità del lavoro e sicurezza soprattutto per le tante persone che devono poter affrontare la propria vita lavorativa in maniera serena.
Da un punto di vista proprio di quello che si dovrebbe fare a livello politico, tutte le volte che succedono delle stragi così, così gravi, con così tante persone che muoiono, si dice qualcosa, magari si fa anche qualcosa, si presentano dei provvedimenti, e però non, appunto, le stragi continuano a ripetersi. Non mi pare di poter dire che nel corso degli ultimi anni, ma forse decenni, ci siano stati dei provvedimenti veramente incisivi, forse addirittura invece da un punto di vista appunto dei subappalti, di quello che delle condizioni che rendono possibili incidenti come questi a livello di sistema, forse la situazione è addirittura peggiorata.
Sì, assolutamente, la situazione è in continuo peggioramento, non solo per quanto riguarda la qualità salariale dei lavoratori italiani, ma anche per le condizioni in cui si lavora. Purtroppo anche il nuovo codice dei contratti non farà che peggiorare una situazione che è già estremamente critica, agevolando non solo la pratica dei subappalti a cascata, ma anche la possibilità per le aziende di di applicare contratti che non siano quelli siglati dai sindacati più rappresentativi, e questo chiaramente comporterà un peggioramento ulteriore. Bisogna prendere atto della situazione ed intervenire anziché limitarsi appunto a piangere le vittime in questi momenti drammatici. Cioè, questo ci deve insegnare che è necessario provvedere da un punto di vista delle norme e soprattutto dei controlli a far sì che certe situazioni non si verifichino, anche perché appunto, come si diceva, con i sistemi tecnologici che abbiamo a disposizione oggi, nel momento in cui i treni sono elettrici, fermarli è anche più semplice di quanto non era un tempo. E quindi, voglio dire, nel momento in cui ci sono tutti i dispositivi che consentono di mettere i lavoratori, gli operai in questo caso, di lavorare in sicurezza, bisogna adoperarsi perché sia una condizione reale e che non per rispettare tempistiche o insomma accordi si metta a repentaglio la vita delle persone. Questo non può esistere.
Francesca Ghirra, deputata dell'Alleanza Verde Sinistra, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E ringrazio anche, buona serata a lei, ringrazio anche Eugenio Stanziale, segretario nazionale FILT CGIL.
Buonasera a voi, grazie.
La strage ferroviaria di Brandizzo, quindi, con il video emerso oggi di uno dei lavoratori che sono morti e l'audizione in Parlamento, in particolare quella dell'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Tra poco proviamo anche ad andare su un altro aspetto delle ultime ore che riguarda questa vicenda. The sirens, hear the sirens, hear the sirens, hear the circus so gold found. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe, let me reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you. Sound echoing closer, still Le 20 e 30 minuti, come vi anticipavo, restiamo ancora per qualche minuto sulla strage di Brandizzo per parlare di un altro aspetto. Nelle ultime ore è diventata in qualche modo un personaggio pubblico Vincenza Repaci, dirigente che poco prima della strage parlò più volte con Antonio Massa, l'uomo, come ricordavamo anche poco fa, che era sul posto per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana. Questa dirigente alle magistrate che indagano ha raccontato di aver detto per 3 volte a Massa che i lavori non dovevano cominciare perché era previsto appunto il passaggio di un treno. Sui siti internet delle testate giornalistiche italiane in queste ore ci sono articoli su questa dirigente, articoli in cui si sottolinea anche la sua giovane età, 25 anni, una giovane donna che viene celebrata, diciamo così, per aver fatto il suo dovere. Una cosa che a me ha fatto venire in mente Gregorio De Falco. Buonasera. Vediamo, forse non ci sente, adesso proviamo a richiamarlo e a farvi sentire l'ex senatore che prima di entrare in Parlamento diventò famoso per aver ordinato al comandante Schettino di tornare a bordo della Costa Concorde in una telefonata diventata poi pubblica. Vediamo se adesso ci sente Gregorio De Falco. Buonasera.
Sì, buonasera, vi sento. Non so se voi mi sentiate.
Adesso sì. Allora, le chiedo intanto cosa le fa pensare quello che ha fatto questa dirigente, quello perlomeno che dice di aver fatto, che ha raccontato alle magistrate, e il modo in cui viene raccontato cui vengono raccontate queste dichiarazioni, questo comportamento riferito dalla dirigente dai mezzi di comunicazione.
Ma per quello che ho letto, per quello che si sa, sotto il profilo operativo, la dirigente, la funzionaria, credo abbia fatto quello che era nel suo potere per cercare di evitare la tragedia. Ora poi non sappiamo ancora come si sono svolte concretamente nel dettaglio le cose. Tuttavia io ritengo che questa vicenda, che è tristissima, è una tragedia sul lavoro che scaturisce dalla liberalizzazione selvaggia, dalla mancanza poi di interesse all'autocontrollo da parte degli vari operatori economici. Il problema è che questa vicenda è una denuncia con chiarezza, secondo me, che in ogni tragedia ci sono sempre diversi livelli di responsabilità. Sarebbe sbagliato, profondamente ingiusto, fermarsi al livello di responsabilità dei lavoratori o di alcuni dei lavoratori, eccetera, perché in ogni vicenda come questa ci sono in gioco responsabilità di livello differente che attengono a livello dirigenziale, a livello manageriale, ma non va sottaciuto nemmeno, e quelle di cui stiamo parlando adesso sono responsabilità che avranno una valorizzazione anche in sede giudiziaria sicuramente, e su questo spero che si vada avanti fino a che non si appurino queste responsabilità, ma ci sono anche responsabilità di ordine differente che attengono proprio all'etica pubblica, all'etica sociale, cioè a cosa vogliamo essere noi come società. Se tutto questo è il ripetersi di tragedie, che poi si dice annunciate, come queste, sia accettabile per una società evoluta come la nostra, che quindi può capitare a chiunque di noi di vivere una tragedia del genere o di vivere in una, oppure se sia da rifiutarsi. La liberalizzazione selvaggia del lavoro, che crea carta, regole fittizie, ma nessuna regola effettiva. E allora vediamo che l'annichilimento dello standard di sicurezza che su quei binari c'è stato si replica in tantissime altre circostanze, in tantissime altre tragedie sul lavoro.
Quando allora ci sono, mi scusi, problemi sistemici. Prego. Come quelli a cui lei si riferisce e di cui anche poco fa parlavamo, diventano forse ancora più importanti poi nel singole vicende anche le scelte personali, come parlavamo poco fa di quelle che ha fatto questa dirigente. Le chiedo una valutazione proprio sul lato anche mediatico. Io personalmente, per esempio, sono un po' combattuto, diciamo così. Da un lato celebrare chi ha fatto il proprio dovere come se fosse, magari è l'eccezione, mi pare significativo che dica qualcosa, dall'altro mi pare anche giusto però effettivamente celebrarlo, proprio perché fare il proprio dovere in un certo contesto, in certi contesti, è particolarmente meritevole, diciamo così.
La sua osservazione indica effettivamente che se da un lato noi stiamo giustamente celebrando, elogiando il comportamento difficile forse di questa funzionaria che ha tentato più volte a quanto pare di impedire che avvenisse o che potesse avvenire, perché in quel momento era ancora una possibilità, che potesse avvenire la tragedia, tuttavia questo fatto denuncia pure che questo comportamento, quindi attento, l'attenzione, è un'eccezione, è una mera eccezione ed è probabilmente visto con fastidio, avvertito con fastidio da chi il lavoro ormai lo vede come qualcosa che deve essere fatto senza regole. Sono tante, tantissime le tragedie che hanno questi connotati. E mi riferisco per esempio alla tragedia della Torre Piloti di Genova e mi riferisco a tante altre che hanno avuto esiti altrettanto nefasti. Io credo che avesse colto nel segno con una frase essenziale tanti anni fa qualcuno che disse che per vivere, e qui parliamo di morte, quindi all'opposto, per vivere bisogna guardare indietro e bisogna guardare indietro per evitare di ripetere gli errori. Questi sono errori che sfaldano la società, sono errori che fanno capire, sono tragedie che fanno capire che la società sta perdendo il collante con quello che è fondamentale, cioè la solidarietà e l'umanità. E queste tragedie le vediamo in mare e queste tragedie le vediamo sui giornali dappertutto, ogni giorno. Questo è inaccettabile.
Gregorio
allora
De Falco,
anche il singolo cittadino, anche il singolo cittadino, mi scusi, deve chiedersi come orientarsi in questo mondo, perché ciascuno porta una responsabilità, una quota di responsabilità ce l'ha ciascuno di noi. Mi scusi.
Prego, la stavo semplicemente ringraziando e salutando. Buona serata.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
E 39 minuti, ultima parte di Pop Sera, chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla strage di Brandizzo. E parliamo, come vi anticipavo nel corso della trasmissione, di immigrazione. Perché oggi la comunità di Sant'Egidio ha presentato una serie di proposte a tema migranti. Ne abbiamo parlato con Daniela Pompei, responsabile servizi ai migranti della comunità di Sant'Egidio.
Le nostre proposte nascono dal considerare l'immigrazione innanzitutto come una risorsa, come un'opportunità. Tra le proposte che abbiamo, di cui si è parlato oggi in conferenza stampa, la prima grande proposta è stata quella innanzitutto di tornare a fare bene il salvataggio in mare, e questo è molto importante. Le persone in mare vanno salvate. Abbiamo ovviamente riparlato dei dati in cui è evidente che le ONG che salvano in mare non sono pull factor perché salvano solamente il 14%. Tutto il grande numero dei salvataggi nel Mar Mediterraneo e di fronte alle nostre coste, che è il Mediterraneo centrale, la frontiera più pericolosa del mondo, chi sta salvando sono la Marina Militare, la Capitaneria di Porto e anche le navi private. Quindi però questo va fatto ed è importante che il governo italiano chieda all'Unione Europea di farsi dare i soldi su questo, perché c'è stato un ripiegamento dell'Unione Europea che non è presente con azioni di salvataggio in mare. Quindi lo sta facendo l'Italia, allora bisogna farlo bene. Primo discorso. I porti di approdo devono essere i porti vicini ai luoghi di salvataggio, proprio perché costa moltissimo per tutti, per tutti. Due, tra le proposte che abbiamo fatto, quella, una delle più importanti, è stato il discorso dei minori non accompagnati, che sono arrivati dal 21 al 23, 35.000 sono giunti nelle nostre coste, ma 20.000 sono all'interno dei centri d'accoglienza. Qui si tratta di far partire, di allargare una accoglienza immediata, anche un po' più numerosa, con centri di 40-50 minori all'inizio, però investire immediatamente sul tema dell'integrazione, quindi sull'insegnamento della lingua italiana, su nei corsi di formazione professionale o anche su proprio la scuola. Sono giovani, l'Italia sta vivendo una crisi demografica fortissima e quello che sta diminuendo è la popolazione giovane, la forza anche cosiddetta la forza lavoro, quindi i minori come una prospettiva per il futuro, ecco, prospettiva per il futuro. Quindi questa era la proposta, è quella di accoglierli bene e iniziare subito il percorso di inserimento, di uscire dalla logica semplicemente della verifica dell'età del minore.
Voi, se non sbaglio, avete legato questo tema anche a quello della natalità, tema su cui il governo dice di essere fortemente impegnato.
Esattamente, per quanto possono esserci degli interventi sulla natalità, non si riuscirà, questo è acclarato da chi si occupa di demografia, non si riuscirà a sopperire alla sofferenza che c'è, che ci sarà e che c'è già in Italia. Noi attualmente appunto abbiamo già una diminuzione costante di popolazione, ma le previsioni ci dicono che nel 2100 avremo perso 10 milioni di abitanti. Se vogliamo mantenere il livello di benessere che abbiamo attualmente, dobbiamo investire su questi giovani che arrivano in Italia, che passano in Italia, alcuni vanno anche in altri paesi, ma forse bisogna anche creare opportunità qui in Italia, quindi investire. Sono giovani che desiderano fare scuola, che desiderano lavorare, che desiderano vivere una vita per loro, per le loro famiglie, ma anche per l'Italia, per i luoghi che li accolgono, evidentemente.
Un altro tema è quello del cosiddetto decreto flussi.
Sì, esattamente, il decreto flussi, abbiamo accolto con favore il fatto che si sia ragionato sui 450.000, quindi si comincia a ragionare su numeri più consistenti, ma innanzitutto bisogna velocizzare le pratiche, perché qui c'è una sofferenza che è per tutto ciò che riguarda il tema migrazione, ma anche riguarda l'Italia, che c'è una sofferenza sulla burocrazia, c'è una lentezza delle procedure troppo lunghe. Ma quello che noi notavamo è che all'interno di ogni anno sono state inserite le quote per le colf e le badanti in numero molto ridotto, 9.500 per ogni anno, sono troppo poche. Sostenere le famiglie italiane vuol dire anche sostenerle, quindi noi abbiamo per esempio una grandissima richiesta di colf e di badante da parte delle famiglie italiane. Gli anziani aumentano, quindi è necessario anche aumentare le quote che riguardano coloro che vengono a lavorare per quello che riguarda il servizio alle persone. Altro tema importante che abbiamo affrontato è quello di velocizzare al più possibile i riconoscimenti dei titoli di persone che arrivano in Italia anche con le barche, che arrivano in Italia in forma illegale e che poi diventano legali, ma che hanno dei titoli di studio. Pensiamo alla sofferenza per le infermiere o per i medici. Per esempio coloro che stanno giungendo in Italia provenienti dal Perù, dal Latino America, ci sono moltissime donne che sono già infermiere. Allora forse è necessario implementare dei programmi che possano, è vero, studiare per un anno e adeguarsi ai livelli di studio italiani, anche se ci sono ottime scuole in Perù ad esempio, ma nel frattempo che loro fanno un adeguamento anche con un tirocinio formativo, è necessario investire in borse di studio, perché queste persone sono venute e si devono anche mantenere, quindi vanno sostenute. Ecco.
Sui temi di cui abbiamo parlato, penso in particolare alle ONG, è andata male, per così dire, già con governi passati in cui per esempio c'erano anche PD, 5 Stelle con Lotta alle ONG. Oggi che al governo c'è una maggioranza nettamente di destra, sembrano esserci poche speranze che almeno una parte delle vostre proposte siano accolte.
Noi speriamo, perché sono proposte di buon senso, sono proposte pragmatiche che vanno incontro anche alle richieste da una parte degli imprenditori, per esempio del mercato economico, vanno incontro alle famiglie italiane. E non proponiamo neanche una spesa economica eccessiva, perché i soldi ci sono, ce li ha l'Europa, basta chiederli.
Yeah.
Il 5 settembre è la giornata che il Brasile ogni anno dedica all'Amazzonia e proprio oggi il presidente Lula ha annunciato la delimitazione di nuove terre indigene e riserve ambientali protette. Ne approfittiamo per fare il punto su questa foresta la cui importanza va ben oltre il Brasile. Buonasera Martina Borghi, responsabile campagna foreste di Greenpeace Italia.
Buonasera a tutte e a tutti.
Partiamo proprio dal ricordare perché l'Amazzonia è importante e va difesa.
Allora, dunque, innanzitutto la foresta amazzonica è la più grande foresta pluviale del pianeta e si estende per quasi 7 milioni di chilometri quadrati. Ospita una diversità di specie animali e vegetali incredibile. Una specie su 10 di quelle conosciute al mondo vive in Amazzonia. Ci sono oltre 40.000 specie vegetali, circa 2 milioni e mezzo di specie di insetti e un quinto delle specie di uccelli e delle specie di pesci conosciute al mondo. È casa di migliaia di popoli indigeni e un dato magari meno noto è che la foresta amazzonica è anche un grande serbatoio di carbonio terrestre. Cioè la foresta amazzonica immagazzina tra i 150 e i 200 miliardi di tonnellate di carbonio, quindi quando gli alberi vengono abbattuti, vengono bruciati, la foresta pluviale perde questa sua capacità di immagazzinare carbonio, per questo le conseguenze della deforestazione sono un problema a livello globale. Negli anni purtroppo, negli ultimi 40 anni, l'Amazzonia ha perso già il 17% della sua vegetazione originaria. Una percentuale ancora più alta, il 21% in Brasile, che è il paese che ospita la maggior porzione di foresta amazzonica.
E a parte le ultime misure annunciate oggi, su cui si aspettano ancora i dettagli anche per capire esattamente di cosa si tratta, cosa ha fatto Lula sul tema dell'Amazzonia da quando è tornato al potere?
Lula ha parlato spesso dell'impegno di fermare la deforestazione entro il 2030, sicuramente degli eventi molto importanti che sono accaduti in Brasile in questo periodo sono stati l'incontro che c'è stato di due giorni, l'8 e il 9 agosto, degli 8 paesi sudamericani che sono toccati dalla foresta amazzonica. È stato questa, si chiama Amazon Cooperation Treaty Organization, e è stato molto utile, un primo passo molto importante che questi 8 paesi siano incontrati per discutere delle azioni comuni. Purtroppo la dichiarazione finale di questo incontro è utile ma non è veramente efficace. Cioè sono state richieste cose molto importanti come giustamente il supporto da parte dei paesi più ricchi, dei paesi del cosiddetto primo mondo, nel supportare la protezione e l'azione climatica necessaria a proteggere l'Amazzonia. Si è parlato di rafforzare le leggi di ognuno di questi paesi in modo da cooperare in una maniera più solida nel fermare la violazione dei diritti umani, soprattutto quelli dei popoli indigeni e delle comunità forestali tradizionali, e per fermare l'estrazione mineraria, per esempio, e l'espandersi indiscriminato di industrie come quella della produzione della soia destinata alla mangimi mistico, dei pascoli per il bestiame destinato al macello. Però non ci sono stati accordi veramente significativi, per esempio sul fermare la ricerca, l'estrazione di petrolio in Amazzonia. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, si era detto in favore, però il Brasile, il Venezuela, altri paesi che sono produttori e estrattori di petrolio non hanno voluto prendere questo incontro. Quindi per esempio non è ancora chiara la posizione di Lula rispetto a Petrobras e alla possibilità di Petrobras di continuare a ricevere dei permessi per estrarre petrolio nel bacino del fiume Amazzonia. Quindi ci sono stati un elemento importante di cooperazione, sicuramente è stata la firma di un trattato di cooperazione del Brasile, con la Repubblica Democratica del Congo, con l'Indonesia, sono paesi che ospitano foreste di grandissima importanza per tutto il pianeta. Quindi da un lato sicuramente un passo avanti, alcuni passi avanti importanti, delle promesse importanti, però ancora non vediamo dei passi concreti, soprattutto quello che serve. Ad agosto ci sono stati anche molti incendi e Lula si è speso molto per poter spegnere questi incendi, ma quello che serve è una vera e propria campagna di prevenzione degli incendi, è un lavoro, un cambiamento del modello economico, che in Brasile e nei paesi toccati dall'Amazzone non vedano l'Amazzone semplicemente come un luogo pieno di biodiversità, ma da sfruttare, da estrarre, da distribuire al mondo come risorsa economica, ma da proteggere, riconoscere il valore ambientale a livello nazionale, ma anche internazionale effettivamente, di questa foresta. Quindi promuovere una nuova economia, delle nuove politiche che possano non limitarsi a fermare la deforestazione, spegnere gli incendi, ma ad affrontare le ragioni centrali, critiche della distruzione, della perdita dell'Amazzonia, che sono il land grabbing, l'estrazione mineraria di petrolio e la produzione indiscriminata appunto di mangimi e di carne.
Martina Borghi, responsabile campagna foreste di Greenpeace Italia, grazie per essere stata con noi e buona serata.
Grazie, buona serata a tutte e tutti.
Finisce qui questa puntata di Pop Sera. Se volete ci risentiamo domani dalle 18:30. Buona serata da Andrea Monti.